ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Torna oggi la giornata mondiale per la sicurezza in rete, voluta dalla Commissione europea. Benvenuti all'ascolto di questa puntata del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Luciana Fantini e Roberto Colangeli. Together for a Better Internet. Dunque, gli avvenimenti del Safer Internet Day in quest'anno si svolgono in modo virtuale al Ministero dell'Istruzione. Ecco, però l'importante è partire dai dati, dai fatti. Bisogna fare un focus sulla quantità e sulla qualità delle ore passate in rete dalle ragazze e dai ragazzi. Pensate, uno su cinque si definisce praticamente sempre connesso. Allora, sentiamo a che cosa è arrivata una ricerca condotta dall'osservatorio scientifico della no profit Movimento Etico Digitale su un campione di 2000 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni. La scheda è di Marina Tomarro.
Più di 4 ore al giorno sui social e fanno fatica a ridurre il loro tempo online. È la condizione dei ragazzi durante questi mesi di emergenza dovuti alla pandemia. Una situazione che certo non migliora con le misure restrittive e la chiusura dei licei. Secondo i numeri della ricerca, il 79% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni trascorre più di 4 ore al giorno sui social, ossia 28 ore a settimana, 120 ore al mese, 2 interi mesi di un anno. Hanno tentato invano il 52% di ridurre il tempo online e sono abbastanza consapevoli il 33% di fare un eccessivo uso dello smartphone. Lo sbloccano in media 120 volte al giorno e lo usano oltre che per essere connessi con i loro coetanei tramite social, anche per vedere film o ascoltare musica fino a tarda notte. Nel periodo febbraio-maggio il volume del traffico dati sulla rete fissa è aumentato del 59% e sulla rete mobile del 29%.
E allora, alla giornata di oggi al Ministero ha partecipato pure Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e anche Vicepresidente di Telefono Azzurro. Un aspetto fondamentale è il cosiddetto cyberbullismo. Secondo un'indagine condotta tra l'altro in 6 paesi europei, almeno il 16% dei ragazzi italiani, ed è una stima per difetto, è vittima di bullismo online. Allora sentiamo che cosa ci ha detto Sandra Cioffi.
C'è ancora poca coscienza da parte dei genitori del ruolo che deve avere la rete e quindi ci possono essere tutte le normative che vuoi. Tra l'altro adesso sta per essere approvata la normativa SMAB alla Camera dei Deputati, che è il recepimento della direttiva europea, e quindi con il recepimento di questa direttiva europea anche l'AGCOM avrà dei ruoli estremamente pregnanti per cercare di far sì che ci siano meno pericoli possibili nei bambini. Però certamente se i genitori non hanno più coscienza di quello che può rappresentare la rete, perché la rete è una grandissima occasione. Io vorrei ricordare quello che ha detto Papa Francesco, che il web deve essere fatto non per intrappolare ma per liberare. Però quanto bene e quanto male ci può fare la rete ai giovani? Può fare tantissimo bene, perché pensiamo a quello che è successo ultimamente con la pandemia e quindi con tutti i suoi lati scuri, la didattica a distanza ha salvato i nostri giovani. Può far bene perché li ha aiutati ad essere tra loro collegati.
Ecco Sandra Cioffi, però quello che emerge è anche una vera dipendenza da questi strumenti informatici per i ragazzi.
6 adolescenti su 10 dichiarano loro stessi di non sentirsi al sicuro online. E poi cosa drammatica, e questo lo vorrei ricordare se ci sono dei giovani che ci ascoltano così, la polizia postale ci ha detto che si è registrato un incremento del 139%. Quindi il 61% dei giovani afferma di essere vittima di bullismo e di cyberbullismo e il 68% la cosa tragica di esserne stato testimone.
E allora l'avvento dell'era digitale con la sua comunicazione portatile, abbiamo tutti con noi sempre un cellulare, ha modificato in qualche modo le menti dei nostri figli, le ha rese diverse da quelle di noi genitori e ha rafforzato il cosiddetto gap tra le generazioni. Ecco, Federico Tognoni è uno psichiatra e psicoterapeuta ed è pure ricercatore dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia della Facoltà di Medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore e lui vede davvero tanti casi. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Bisogna intervenire solo quando c'è dolore mentale. L'iperconnessione e tutto quello che i ragazzi fanno con lo smartphone può, abbassare delle volte, cioè essere oggetto di conflitto con i genitori, ma non giustifica, se non parte dal ragazzo e parte solo per questioni legate alla persecuzione del cyberbullismo, dal mio punto di vista non giustifica nessun intervento clinico. Quando dobbiamo agire in presenza di dolore mentale? Quando ci sono dei fenomeni manifesti di ritiro sociale. Che significa? Quei ragazzini che non arrivano a giocarsi le proprie competenze nell'adolescenza e non usano quell'energia formidabile che portava prima i bambini a gattonare per la prima volta, che è una spinta, visto quando un bambino gattona, no? Come, con che serietà lo fa, con che spinta, è proprio irrefrenabile, è la stessa spinta che porta un dodicenne a cominciare a fantasticare di uscire di casa. Noi interveniamo quando c'è un'inversione di tendenza di questa spinta che i ragazzi usano per trattenersi dentro casa.
Professore, mi scusi, dalla sua esperienza, visto che comunque è una tendenza in aumento?
Il ritiro sociale sì, c'entra anche la scuola, che non si è adeguata affatto, secondo me, al nuovo profilo cognitivo dei ragazzi e chiede esattamente il contrario, di adeguarsi, solo che tanti ragazzi non ce la fanno. Il prodotto di questa difficoltà è la noia e la rabbia anche. I ragazzi ritirati non hanno neanche un profilo nei social network, per farle capire, giocano online e quelle sono le uniche relazioni che hanno, dalla mattina alla sera, con giochi solo spara tutto, perché devono detonare una rabbia accumulata precedentemente, per cui i giochi spara tutto non generano rabbia, a meno che uno non leva la PlayStation di forza. E questa operazione non è indice di dipendenza dei ragazzi dalla PlayStation, è che la PlayStation mantiene in loro l'unico equilibrio possibile. Attenzione a fare diagnosi psichiatriche, compreso quella della depressione a ragazzi adolescenti, perché la psicopatologia degli adolescenti non è fatta da sindromi, ma da sintomi mobili che non hanno lo scopo di far perdere l'equilibrio ai ragazzi, ma di mantenere loro l'unico equilibrio possibile. Per cui l'intervento deve essere sempre volto anche ai familiari. E gli adolescenti, pur anziché fare l'elenco dei problemi e dei sintomi, dovremmo fare l'analisi delle risorse, perché gli adolescenti hanno risorse meravigliose che hanno, sono molto più psicoattive dei nostri interventi, che molto spesso sono tesi a liberare queste risorse, e ancora di più degli psicofarmaci, che con gli adolescenti sono veramente un'operazione a rischio da fare raramente, quando veramente ce n'è bisogno.
Ecco, professore, quanto è lunga e difficile la terapia?
È bella, prima di tutto, perché avere a che fare con i ragazzi, lo dicevo prima a un mio giovane collega, sono gli adolescenti le persone più serie e congrue, paradossalmente, con le quali io parlo durante il giorno. Può durare quanto dura una terapia, qualche anno, intendendo una psicoterapia individuale, ma gli adolescenti hanno, la caratteristica che tendono a fare da soli, per cui se un ragazzo dopo un anno che viene da me vuole provarci da solo e tornare dopo un paio d'anni a farmi vedere quanto è stato bravo, è una terapia riuscita.
E allora, che cosa si può fare concretamente? Le ACLI di Roma e provincia hanno lanciato il progetto Connesso, orientarsi per navigare senza affondare. Il progetto è sostenuto dalla Regione Lazio nell'ambito dell'avviso pubblico Social Media, opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della rete. Ecco, questo progetto prevede una serie di azioni di educazione digitale proprio per sviluppare nei giovani un nuovo rapporto col web, in sostanza un rapporto informato e cosciente. Sono stati coinvolti 105 ragazzi con le loro famiglie e pure con i loro insegnanti. Ecco, abbiamo con noi Lidia Borzì, che è presidente delle ACLI di Roma. Buon pomeriggio, Borzì.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, questo progetto ha solo lo scopo di informare oppure in qualche modo, secondo voi, riesce anche a prevenire? Soprattutto in quali istituti o istituto scolastico è stato fatto?
Allora, intanto il progetto è partito proprio ieri e ancora è stato proprio il primo appuntamento e ci saranno 9 incontri. Gli istituti coinvolti sono l'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, l'ISIS di via Saponara 150, che comprende l'ex Verne e l'ex Magellano, e il Liceo Scientifico Statale Nomentano. E in ogni istituto saranno appunto realizzati 3 incontri della durata di 3 ore cada uno, e vogliamo andare oltre l'informazione, che già di per sé è molto importante. Vogliamo rendere i giovani, 100 giovani che partecipano a questo progetto, protagonisti di una campagna che loro stessi ideeranno, accompagnati dai tutor, dagli esperti, per sensibilizzare gli altri coetanei. Purtroppo la questione del bullismo e del cyberbullismo è una questione, è una piaga sociale, perché oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni sono stati vittime di episodi di violenza. E devo dire che proprio ieri abbiamo avuto il racconto di uno di questi ragazzi, che ha raccontato di avere subito questi episodi di bullismo, sì. E nell'aula c'era il bullo, e noi siamo certi che in questo ragazzo si è aperto qualcosa, cioè ha riflettuto.
Tra l'altro, quindi devono riflettere sia le vittime sia tra virgolette i carnefici, perché in qualche modo sono tutte e due anche
sono
delle vittime.
È un incontro tra due, esatto, vittime, perché si tratta di ragazzi con delle fragilità che non riescono, come dire, a gestire, che non sono stati accompagnati e che poi appunto si riversano in queste forme di violenza molto pericolose. Poi dobbiamo dire che il cyberbullismo in questo anno di pandemia è cresciuto anche in maniera esponenziale, complice il fatto che i ragazzi sono stati e sono stanno molto tempo connessi, e gli adulti spesso siamo ignari dei pericoli che ci sono. Pensiamo al sexting, il cyberbullismo, certo, l'adescamento in rete, il challenge, dove abbiamo visto in questi giorni sono saliti alla ribalta delle cronache con tanti ragazzini, la ragazzina morta, la ragazzina che ha tentato di morire. C'è veramente un rischio fortissimo. Poi c'è la dipendenza da internet, cioè il creare una realtà virtuale dalla quale, una sorta di bolla dalla quale questi ragazzi non vogliono più uscire per affrontare la vita reale. Quindi la questione noi la riteniamo di fondamentale importanza, perché vuole dire che un percorso di questo tipo aiuta i giovani di oggi a essere adulti consapevoli anche domani, e anche capaci di comprendere il valore della rete, perché noi non possiamo demonizzare la rete. Pensiamo in questo periodo di pandemia quanto ci ha aiutato i nostri anziani a rimanere connessi con i nipoti, ci ha aiutato a gestire il lavoro.
Senta Borzì, una cosa però, perché noi ci stiamo diciamo in qualche modo focalizzando molto sui ragazzi, c'è tutta l'altro aspetto, l'altra parte del mondo, che non sono solo i genitori ma anche gli insegnanti. Io ho l'impressione che non sempre la scuola, diciamo, con queste tematiche sia, diciamo, friendly, diciamo così.
Devo dire che in questi tre istituti abbiamo trovato chiaramente le porte molto aperte e la disponibilità dei dirigenti scolastici e dei docenti, perché altrimenti non potevamo. E devo dire che ci saranno dei focus proprio dedicati anche a docenti e alla famiglia, perché poi il cyberbullismo e il bullismo si può prevenire se si lavora in rete. Un po' la rete è un po' la nostra fissa, perché c'è poco da dire, e solo se si mettono insieme le risorse, se si lavora in chiave complementare, che si amplificano i risultati. Quindi si tratta di una vera e propria alleanza, un'alleanza tra le istituzioni, in questo caso la scuola, la società civile organizzata e le famiglie, quindi la vera e propria comunità educante. E in questo è importante l'intervento della Regione Lazio, perché appunto l'istituzione che sostiene delle buone politiche, perché ripeto, questo è un progetto che va oltre il progetto stesso, intanto è nelle corde delle Agli di Roma e da tempo siamo impegnati su questo filone, ma ripeto, noi abbiamo tanta aspettativa dalle suggestioni, dai suggerimenti che verranno dai ragazzi stessi e ai loro coetanei, perché la peer education, l'educazione tra pari, è quella che può fare la differenza, perché i ragazzi, se vogliamo veramente renderli protagonisti, dobbiamo investire. Quindi questo è un progetto che mette al centro il lavorare con i ragazzi e non per i ragazzi, e quindi per conferirgli un protagonismo in un ambito delicatissimo, in cui non solo appunto c'è a rischio la vita di questi ragazzi stessi, se pensiamo a queste pericolosissime challenge, oppure al deep web o al dark web, dove veramente ci si trova di tutto e certo, di più, e mette i giovani in un grandissimo pericolo, ma in questo caso gli diamo un protagonismo, quindi li rendiamo loro, seminano per i loro coetanei.
Ecco Borsi, però io non vorrei veramente in un minuto che questo fosse un progetto un po' troppo pilota, nel senso che poi voi fate questo progetto, però poi bisogna che qualcun altro vi venga anche appresso.
Guardi, noi chiediamo l'alleanza di tutti, noi è un progetto sperimentale, è chiaro che in una città come Roma o nel nostro paese è una goccia, però noi siamo fortemente convinti che la rete può dare delle risposte importanti, in questo caso non mi riferisco alla rete web, ma alla rete fatta di alleanze, di percorsi di condivisione. Noi chiederemo l'alleanza ad esempio proprio dei media, chiederemo l'alleanza di tutte le organizzazioni che possono amplificare questo progetto e possano poi, ognuno magari lo attua, e poi ci sono anche tante altre esperienze nella città. Si tratta di metterle in rete, di fare diventare più che una goccia, invece di riempire un bel, non più il bicchiere, ma veramente riempire una vasca. Proprio questo è l'obiettivo. Lavorare in rete.
E si tratta sicuramente di animare anche le coscienze. Allora, Lidia Borsi, io la devo salutare, la ringrazio per essere stata con noi e soprattutto complimenti per questo progetto delle Acli di Roma.
Io ringrazio voi e chiederemo veramente l'alleanza dei media, che ci potranno dare una grande mano a diffondere questi messaggi che i giovani elaboreranno e che quindi porteranno veramente il loro pensiero, il loro cuore e la loro forte volontà di essere testimoni credibili con gli altri loro coetanei.
Certamente, allora abbiamo parlato del progetto Connesso, orientarsi per navigare senza affondare. Buon pomeriggio Borsi.
Grazie.
Allora, alcune regole da insegnare ai ragazzi. Se il ragazzo ha meno di 8 anni, quando va sul web non deve mai dare il proprio vero nome, ma usare semmai un nickname, ovvero un soprannome. E poi a noi genitori serve mettere a casa un buon antivirus e verificare periodicamente i siti visitati. Ecco, uno snodo fondamentale sono i social. Il 79% dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni passa sui social anche 4 ore al giorno, è davvero tanto. WhatsApp, TikTok, Instagram, questi sono i social che vanno di più tra i giovani. Tra noi diciamo che abbiamo qualche età in più, soprattutto Facebook. Ecco, ma c'è una parvenza di garanzie per i minori sul web? La parola a Pierluigi Grimaldi, che è un social media manager.
Non ci sono, come probabilmente non ci sono se si lascia un minore nella vita reale senza nessun tipo di controllo. È chiaro che un minore si può iscrivere ad un social network oggi anche bleffando sui propri dati anagrafici, però probabilmente più che risposte tecnologiche dovremmo cercare risposte di cultura a questo problema.
Ecco, e a questo punto allora voi esperti di social media, che cosa consigliate?
Qui si aprirebbe un grande capitolo sulla cultura digitale che anche gli adulti devono avere. Ricordo che oggi un minore per collegarsi a un social network deve avere due cose, uno smartphone e un piano telefonico. Entrambe queste cose devono essergli ovviamente state fornite da un genitore. Ecco, io penso che in un'età come 10 anni, 12, 13 anni, uno smartphone e un piano telefonico deve essere sì concesso a un minore, ma con una supervisione molto molto attenta da parte di un adulto.
Grimaldi, se dovessimo fare una classifica, diciamo, teorica, quale può essere ad oggi il social media, non dico più pericoloso, ma comunque più pervasivo?
Ma allora, sicuramente negli ultimi mesi i trend registrano un forte interesse per TikTok, no? Il social cinese, ne parlano tutti. Però attenzione, non tutto quello che finisce sulla stampa mainstream poi è effettivamente quello che i giovani utilizzano di più. Faccio soltanto due nomi di due cose che probabilmente le persone non conoscono: Chat Roulette e OnlyFans. Sono due piattaforme di cui Chat Roulette è possibile entrare anche senza nessun tipo di iscrizione, che secondo me meritano molta attenzione. E di queste due piattaforme, ad esempio, dove ci sono migliaia di persone iscritte o comunque migliaia di utilizzatori, nessuno ne parla, cioè non se ne parla, rispetto per esempio a TikTok, che è diventato più famoso. Però attenzione, perché i pericoli possono arrivare anche da piattaforme non conosciute al grande pubblico.
Dunque, anche per Luigi Grimaldi ha in qualche modo messo in luce il ruolo delle famiglie. Infatti serve formare, lo ribadiamo, non solo i ragazzi ma anche e soprattutto gli adulti. Mario Russo, presidente del coordinamento Genitori Democratici.
Quando noi investiamo sulle nuove generazioni rispetto alla loro navigazione in rete, in cui riescono a esercitare i loro diritti e riescono a farlo soprattutto in termini di sicurezza, ecco, lo facciamo anche e soprattutto come investimento sul futuro. Perché ormai noi non possiamo più parlare di cittadinanza in rete in qualche modo scollegata dal resto delle forme di cittadinanza nella nostra vita sociale, ma ormai andiamo verso una cittadinanza globale, una infosfera che in qualche modo comprende l'intera nostra vita quotidiana. E quindi la rete diventa sempre di più uno spazio di cittadinanza nelle quali dovranno essere realizzate le condizioni di democrazia, le opportunità di accesso, di espressione e così via. E quindi questo, l'investimento che facciamo sui giovani, ma io direi non soltanto sui giovani dei nostri paesi, noi dobbiamo pensare anche a una prospettiva più ampia, anche per quelle parti del mondo che non hanno il nostro sviluppo tecnologico. Ecco, questo è un investimento che noi veramente ci sentiamo di dover richiamare, di dover fare senza, come dire, con grande urgenza.
Senta, non pensa che sia indispensabile anche un aiuto più fattivo da parte dei grandi attori tipo Facebook, Instagram, TikTok, che finora mi sembra si siano sempre un po' defilati?
Certamente da questo punto di vista c'è un bisogno sicuramente di insistere sui sistemi di co-regolamentazione, quindi non solo su norme che in qualche modo siano eseguibili e controllabili, eccetera, ma anche su impegni che devono assumere i grandi operatori. Qui andiamo sulla dimensione internazionale, ovviamente, quindi iniziative come quella del Internet Day e altre sono importanti proprio perché qui nessun paese può fare da solo. Bisogna in qualche modo creare le condizioni perché i grandi operatori svolgano una funzione molto più stringente, soprattutto laddove ci sono in gioco le nuove generazioni. Mettano a disposizione strumenti come per esempio sistemi di parental control e così via, ma soprattutto dobbiamo mettere in condizione i genitori di saperli utilizzare, di capire che in qualche modo saper smanettare sul computer o sullo smartphone non significa essere competenti come magari devono fare ai loro figli, ma la competenza nell'uso di questi strumenti e anche e soprattutto la capacità di capire quali sono le conseguenze delle proprie azioni e quindi l'assunzione di responsabilità rispetto a queste attività che si svolgono in rete. È un lavoro su cui ognuno ci deve mettere la sua parte, i grandi operatori, le istituzioni, ma ciascuno di noi. E ciascuno di noi deve essere messo in condizione, soprattutto in termini di conoscenze, di competenze, di capacità di gestione di questi nuovi strumenti.
E allora finisce qua questa prima parte del Mondo alla Radio, dedicata appunto alla rete sicura, al Safer Internet Day. Io però vi invito a rimanere all'ascolto perché tra poco c'è la seconda parte del Mondo alla Radio e parleremo di cose davvero interessanti.
Thank you.